Flag and Play.
Oh, eccoci qua, ben ritrovati ascoltatori e ascoltatrici a questo ultimo episodio della terza stagione di Plug and Play. Io sono Samuele, ormai conoscete la mia voce, si spera, e con me ci sono Tommaso ed Edoardo.
Hello, hello.
Buonasera a tutti, buonasera. Spero che l'inizio di estate sia andato molto bene, anche perché finisce Plug and Play, quindi purtroppo la radio finisce quando l'estate inizia, quindi alcuni festeggiano, altri invece soffrono per la sessione estiva.
Io soffro per il caldo.
Eh già.
Vabbè, ma il
È un
caldo è il
po'.
meno, eh.
Oddio.
Il caldo è il meno quando devi dare quattro esami, fidati. È un po' un
Ecco.
episodio così, è un po' malinconico perché è il conclusivo, però ci arriva l'estate. È un po' così, è un po' un episodio particolare. Ma di che cosa si parla oggi? Perché oggi c'è episodio conclusivo, big argomentone.
Esatto, partiamo dal presupposto che è stata una settimana a dir poco piena di roba per chiunque bazzichi il mondo videoludico dello streaming, Twitch che sta implodendo per mille cose, Abandon, The Kojima che si pensa sia un gioco, ma quando in realtà è un povero team svedese che probabilmente beccherà tante di quelle vergate per non essere Kojima quando non hanno nessuna colpa, però sono tutti discorsi che si sarebbero potuti affrontare, ma ahimè. Vi dovete informare da voi perché noi andremo alle Maldive. No, non è vero. Però
Ma
l'argomento
magari tocca
principe,
se c'hai
penso.
biglietti dammeli eh.
No, no, niente biglietto.
Cioè,
Volo stiva. Però,
addirittura
sì, esatto.
è un po' difficilino.
Armio perché poi vai lì e compri tutto.
L'argomento principe, però, giustamente per chiudere un po' il cerchio videoludico è sicuramente la conferenza dell'E3 2021, di ritorno dopo la pandemia, in formato, vabbè, digitale, però di ritorno. Un E3 che è stato da molti visto sottotono, effettivamente poche sono state le conferenze degne di nota, ma ne parliamo più calma tra un attimo. Un E3 che è durato alla fine praticamente 5 giorni con conferenze anche esterne come la Summer Game Fest di Jeff Keighley e che magari era atteso da molti in quanto ritorno a una sorta di normalità, un po' come viene sempre atteso l'E3, ma che mi ha fatto anche molto storcere il naso non per gli annunci ma per il mood generale delle persone, perché ho visto. Ed è la prima cosa con cui vorrei aprire questo discorso. Ho visto una chat di Twitch che non si poteva accontentare. Ogni annuncio era uno spam di Resident Sleeper. Ogni annuncio, veramente non è possibile. Mi chiedo, ma cosa vi aspettate da una conferenza? Devono presentare Half-Life 3, 4, 5, PS6 e i chip neurali per rendervi contenti. Capisco il.
Ma c'è nel senso.
Ma neanche perché se venissero annunciate queste cose che tu hai appena detto, ci sarebbe tranquillamente la persona malcontente che direbbe: ma allora Portal dove è finito? Ma allora Xbox nuova dove è
Tra l'altro mi
arrivata?
fa molto ridere come la voce dell'utente arrabbiato sia molto simile alla voce di Berlusconi.
No,
Mi
no,
sembra più la
quello
voce
è
della mosca di Vanny
tutt'altro timbro.
Black. Però appunto.
Altro timbro,
No,
ma
però
questo.
c'è cioè, nel senso, non è una novità che ci siamo ogni cosa che esce, ogni gioco, il malcontento aumenta. Ed è una cosa che un po' mi rattrista, perché si è visto per queste tre, si è visto per un sacco di altre cose, di
Esatto.
quanto effettivamente più si va avanti, più ad ogni annuncio di anche cose belle, si genera un malcontento che, boh, io non riesco a spiegarmi.
Io posso capire il Resident Sleeper per titoli che ormai appaiono alle tre quasi per abitudine. Ad esempio, un titolo che a me personalmente fa cadere la mascella è Just Dance, che puntualmente nella conferenza Ubisoft viene presentato, come molti giochi magari mobile nelle conferenze più che altro nipponiche, visto che in Giappone il mobile va tanto come Square Enix, però sono tipi di pubblico diversi. rispetto a quello che può essere quello che si definisce l'hardcore gamer. Just Dance è un giochino, è un party game, puoi considerarlo un party game. Spammare Resident Sleeper è la palissiano. Sì, lo devi promuovere, ovviamente, ormai si sa che esce, come FIFA, come Madden, ci sono pubblici che dicono oddio, hanno aggiunto FIFA, aggiungono la modalità, puoi fare solo il portiere, poi, è bellissima, a me non interessa, però capisco, ma rispetto chi gli interessa, non lo capisco, nel senso,
nei giochi perché di questa calcio puntata non è appena impattire. Iniziata, stiamo già dissando a destra e a manca.
No, non sto dissando, semplicemente non mi piacciono i giochi di sport come FIFA, se si tratta di un gioco sportivo, super arcade come Knockout City, con cui ho giochicchiato un po' in questi giorni con un mio amico, pollice in su, è bello, divertente, ma i giochi sportivi, tra virgolette, okay, simulativi, ragione. Ci sta,
ma mi faceva molto ridere il tono con cui l'hai detto sul contenuto, sono d'accordo. Forse, cioè, tieni presente anche che il pubblico che sta su Twitch per un E3 non è il pubblico di Just Dance.
Vero, bellissimo.
E quindi quello che parte come meme su, cioè Resident Sleeper perché c'è la presentazione di Just Dance, poi diventa anche un po' il meme e si spamma, cioè nel senso,
sì.
Guardiamo, cioè, utilizzare la chat di Twitch per fare indagini di mercato, credo che sia come utilizzare i like e i dislike di YouTube.
Esatto, neanche molto non è peggio. Un'indagine di mercato, è una diciamola così, è una sentiment analysis di quello che è il mood della chat, però appunto... Ora partiamo un attimo a parlare delle tre in sé. Io ho qua un piccolo foglio Excel che mi sono fatto, in cui ho messo quelle che per me sono state le conferenze o presentazioni più importanti, e sono in ordine sparso. Microsoft e Bethesda, conferenza a parer mio migliore delle tre di quest'anno, in cui sono stati presentati 30 titoli già visti o meno visti, come ad esempio abbiamo gli update di Among Us, abbiamo Age of Empire 4 che si sapeva, abbiamo 12 Minutes che finalmente c'è una data d'uscita, Psychonauts 2 che finalmente ha una data d'uscita, update anche per tipo Sea of Thieves, e le bombe del fatto che 27 di questi titoli, tra cui figurano anche titoli come Starfield di Bethesda, Stalker 2, Back 4 Blood che è il seguito spirituale di Left 4 Dead, e una serie di altri come The Outer Worlds 2, che è stato annunciato, si verranno messi su Game Pass al Day One. Quindi questo è una cosa che, se l'analizzi da un punto di vista anche di mercato, dici, Cristo, anche Halo Infinite verrà messo sia su Game Pass, ma il multiplayer sarà free to play, quindi chiunque vorrà giocare ad Halo Infinite multiplayer potrà farlo senza comprare il gioco. Ottima mossa, pollice in su, a parer mio.
E poi su Game Pass, correggimi se sbaglio, verranno aggiunti anche altri titoli già presenti, e
aggiungeranno l'ultimo Yakuza, c'è tutta la serie di Yakuza su Game Pass, se ti fai il Game Pass tu giochi per un anno e mezzo a Yakuza, veramente è infinito quel gioco, però è stata un'ottima conferenza. Sentivo Mario
per notare, prego, che no, vorrei, cioè un gioco che non hai nominato che a me piace un botto, non l'ho giocato ma l'ho visto e mi è piaciuto tanto, Slime Rancher 2.
Slime Rancher devo recuperarlo, giochino chill, però nel senso il fatto sì, che un gioco sia chill, esatto, non implica che sia un brutto gioco. Però appunto sentivo Mario, perché comunque ne abbiamo parlato anche tra di noi, che ha mosso la critica dicendo che Microsoft, la conferenza Microsoft almeno, è stata una buona conferenza in quanto il resto delle tre è stato un po' meh. Per quanto sia parzialmente d'accordo, trovo la conferenza Microsoft comunque un'ottima conferenza anche in un'E3 di buon livello. È stata una buona conferenza. Non dico la conferenza della vita come quelli quando annunciarono God of War, Monster Hunter World, eccetera, ma è stata una buona conferenza. Al contrario, e qua parte veramente il dissing finale e infinito, alla conferenza di Capcom. Ma come cazzo fate? Cioè, Capcom si è riservato uno spot delle tre per presentare tre giochi, di cui uno era Monster Hunter Stories 2 che esce sto mese, quindi non c'era bisogno. L'altro era una parentesi sugli sport di Street Fighter, e l'altro era Ace Attorney Chronicles con il reveal di alcuni elementi di gameplay. Ma come fai a presentare il gameplay di Ace Attorney? Mezz'ora buttata, io ero lì a guardarla, ho detto, boh. Io stavo girando anche un po' varie streaming, tra cui Dario Moccia, Sabaku, eccetera, e la gente, tutti quanti, il mood era, boh, cosa stanno facendo? Cioè, non ho parole, una conferenza vergognosa.
Vabbè, ma scusami, oramai ti sorprendi più di tanto. Abbiamo visto presentazioni o scene anche negli anni passati. Cioè, e si fa tutto per l'appariscenza, cioè, farsi vedere, visibilità è comunque fonte di guadagno per per un'azienda, è normale. Poi, questa situazione ha colpito tutti. Abbiamo visto come Nintendo, dopo anni, adesso sta capendo a tutti gli effetti di puntare tanto su Smash. E come ci hai fatto ricordare tu, adesso parte l'uscita appunto del nuovo champ in Super Smash Bros. Brawl e
Nuovo
Super
fighter, sì.
Smash Bros. Brawl, scusami, lapsus Super Smash.
Ultimate,
Sì, ultime. Perché ho fatto solamente quello della Wii, quindi
sì,
oramai
è
lo chiamo
tranquillo.
tutto insieme lo chiamo. Che è appunto che è Kazuya di Tekken. Poi prima nel fuori onda Samu ci ha parlato di questi 3 minuti di gameplay che lui si è perso, però è andato ovviamente a recuperare.
No, vorrei essermeli persi,
Ah, te li sei?
sinceramente.
Ah, io ho
Certo,
capito che te li cadi
certo, certo.
tutti.
Io ho fatto 2 minuti e mezzo a guardare il moveset di Kazuya di Tekken, interessante. L'uppercut però così lo puoi usare per il recovery. Sì, era una roba, potevano aspettare un Nintendo Direct a tema Smash, sarebbe stato più consono. Però appunto erano 2 minuti, non mezz'ora. Non come, e qua saltiamo di palo in frasca, Guardiani della Galassia, annunciato nella conferenza di Square Enix, uscita a ottobre, in cui hanno fatto questa lunghissima sezione di gameplay, ma neanche frenetica, anche parti lente, 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 che io dico, sei in una conferenza, mostra più roba, taglia lì e mostra cose d'azione. Vai, annuncio,
Resident
annuncio,
Sleeper.
annuncio, esatto, un po' Resident Sleeper, cioè bello su Guardiani della Galassia, però taglia un pochino. Poi, come dicevamo prima, conferenza Square Enix molto improntata sul mobile, hanno parlato di Brave Exvius, di War of the Vision, del Near Mobile, che sarà come probabilmente Kingdom Hearts Mobile, cioè diverrà un capostipite di lore, più vari annunci a tema Final Fantasy. Ci sono, fatemeli contare bene, 1, 2, 3, 4, 5 annunci a tema Final Fantasy, tra cui le remaster mobile dei primi 6.
Ecco, 5 annunci, ma come hai detto te sono la remastered dei primi 5-6 Final Fantasy Pixel, quindi abbiamo
Sì.
in totale 10 giochi per mobile.
Sì, però anche lì è stata una cosa rapidissima. Ho detto, ragazzi, stiamo lavorando alle remaster mobile dei primi 6 Final Fantasy. Cosa che io ti dico, ci sta per, questo è un discorso che abbiamo fatto anche nell'episodio sull'emulazione, per permettere alle persone di recuperarle anche in futuro, nonostante siano, penso, già presenti su altri lidi.
Sì, ma anche perché i giochi che erano usciti principalmente per console come il NES, PlayStation 1, non pesano oramai più di tanto.
No, no.
Salvo rare eccezioni, ovviamente non ti troverai mai un Metal Gear Solid su mobile, per quanto fosse pesante. Però per titoli come i primi Final Fantasy, tranquillamente lo puoi trasferire su mobile, è tutto gestibile, è come. È un po' una bestemmia quella che sto per dire, ma i primi Final Fantasy li puoi giocare tranquillamente tramite Game Boy, alcuni,
Beh, non è una bestialità, è giusto.
come modalità di gioco.
Sì, è giusto, si prestano i giochi mobile, gli RPG al gioco mobile anche, sì.
Ah, non lo sai, perché magari c'è gente che si urta molto facilmente, soprattutto a casa quando vai a toccargli Final Fantasy. Quindi fargli il
Sì. Che
paragone
potrebbe
non va
essere
più la
la stessa
realtà.
gente che per giocarsi Platino lo scarica su emulatore, eh. Io vi vedo, mascherino, io vedo tutto.
Senti, io lo
Tutto
dovevo
lo vedo.
recuperare, non dovevo comprarmi una console e tutto, l'ho
No,
fatto
ci sta
prima.
però, nel senso, stai giocando un gioco pensato per il mobile cioè, su un PC fisso. E star lì con la tastiera è scomodo rispetto a me. Per me è un 3DS per Pokémon, però vabbè. Comunque sono altri discorsi, ne abbiamo già parlato, recuperate l'episodio.
Sì. Poi, Io però volevo chiederti una cosa riguardo. Noi tre settimane fa abbiamo parlato, abbiamo anticipato quello che era il discorso sulle tre. Perché ci stavamo aspettando, noi abbiamo aspettato, ne parliamo adesso perché ci sono state le due settimane dove voi avete appunto parlato con Video Game Therapy. Esattamente. E quindi c'è stato un momento di pausa. Io volevo chiederti un attimo, quando abbiamo fatto una previsione, io e te, per quanto riguarda le tre, avresti mai aspettato un... Non dico un E3 così povero, perché parliamoci chiaro, in tutto questo momento in cui abbiamo parlato stiamo cercando di difendere un E3 che per una causa o nell'altra non è che sia così entusiasmante.
Ecco, io non cerco di difendere l'E3. Perché appunto, te l'ho detto, è stato un E3 abbastanza sottotono. La cosa che cerco di evitare è la gente che spara a zero solo perché non è magari stato presentato qualcosa che a loro interessava. Capisco che l'E3, e sto vedendo un po' di posizioni in giro, molti parlino di come l'E3 ormai sia inutile, e forse ci hanno anche ragione, visto che comunque la maggior parte delle persone, o delle case meglio, hanno le proprie presentazioni come Nintendo Direct, lo State of Play, le dirette di Square Enix e così via, hanno delle proprie presentazioni e l'E3 è diventato ormai un po' come una tradizione fallimentare che sta venendo portata avanti, soprattutto in questi ultimi anni. Tuttavia, da qua al buttare al fuoco tutto quanto perché l'E3 è inutile, dico... Pensate quello che volete, a me non dispiace come presentazione. Quest'anno è stato molto sottotono. Ho preferito di gran lunga i Game Awards, anche magari perché ci sono appunto i premi e tutta la questione del seguire cosa vince.
Sì, però... diciamo che è un chiamiamolo palcoscenico, visto che ormai è tutto digitale, è un palcoscenico molto più goloso per certi aspetti. Quindi presentare il nuovo titolo, quantomeno un aggiornamento molto importante all'interno del tuo titolo attraverso la cerimonia dei Games Awards è tutto grasso che cola. Oramai l'E3 è vero che è il caposaldo, è stato uno dei primi che ti permetteva appunto di promuovere quello che è un tuo gioco all'interno di una fiera, però vista la grande crescita del mercato, vista anche il continuo interesse da parte di case organizzatrici di eventi nel voler a tutti gli effetti avere questi ospiti, è normale che si spostano un po' le priorità, anche perché quando cadono i Games Awards cadono nel periodo di novembre-dicembre. Ed è il periodo di punta dove
ci sono più soldi nel mercato.
Sì, sono i titoli più grossi sono già usciti, la gente si sta mobilitando per gli acquisti natalizi. E allora che cosa gli dici? Alla fine dell'anno gli lasci la possibilità di dire: guarda, nel 2021 uscirà questo nuovo titolo. E dici: cacchio, ma tra un mese sarà già il 2021, quindi ce l'avrò qui. Eh no, ce l'avrai a dicembre del 2021 prossimo, ma chi se ne frega, via.
Che poi parlando di Game Awards, Jeff Keighley ha tenuto la sua conferenza quest'anno, che è il Summer Game Fest, che è stata una di quelle in cui comunque hanno fatto vedere qualcosina. Hanno fatto vedere il nuovo gioco di Gearbox, Tiny Tina's Wonderlands, uno spin-off di Borderlands, adesso bisognerà vedere com'è. Hanno fatto vedere Salt and Sacrifice, che è il seguito di Salt and Sanctuary. Hanno fatto vedere un po' di Lost Ark, che è il gioco di Amazon, di cui sono curioso non tanto come titolo in sé, ma per vedere come andrà un gioco di Amazon, come Amazon concepisce i videogiochi. E hanno fatto vedere anche...
Non aveva già fatto un gioco Amazon?
Crucible. Chiuso. Se non sbaglio era Crucible.
Boh, me ne ricordavo due, ma forse mi confondo.
E Jeff Keighley ha avuto comunque come ospite virtuale Kojima, che non è l'ultimo degli infami, che ha annunciato, a parte aveva fatto una piccola intervista, ha annunciato anche Death Stranding Director's Cut, che uscirà, non si sa quando, però penso comunque l'anno prossimo.
È la stessa identica tempistica che abbiamo dovuto avere per aspettare Death Stranding. Allora siamo a posto, perché...
Death Stranding, se non sbaglio, da quando l'hanno annunciato a quando è uscito sono passati tipo 3 anni, non è tanto.
Veramente aveva annunciato la possibilità di uscire in 1 anno e mezzo, doveva uscire in un periodo estivo, è stato allungato di 1 anno e mezzo.
Guarda, io non gli recrimino niente.
C'è stato tutto un discorso con Konami, che aveva allungato, sai, il tipico discorso legale che ha dovuto fare con Konami.
Esatto, però nel senso, Kojima comunque l'ha fatto uscire anche in tempi abbastanza normali. Poi sto guardando qua un altro titolo che si parla che dovrà uscire, Overwatch 2, non abbiamo una data d'uscita, ne parlano da 20 anni.
È già uscito un trailer da parte di Blizzard in merito a questo, dove avevano già presentato i cambiamenti dei champion.
Il gioco Overwatch 2 è solo trailer praticamente.
Sì.
Quando arriverà il BlizzCon annunceranno: bene, questo è Overwatch 2, contenuto a pagamento, $5, ti prendi il film e basta.
E hanno anche annunciato l'uscita di Elden Ring, cade il 21 gennaio 2022 con tanto di trailer, sembra tutti i giochi From Software uniti in uno in salsa norrena. Lo prenderò, poco ma sicuro. Molto curioso.
Con doppia salsa norrena per me.
Però è strano, perché è veramente strano come titolo, in quanto si dice sia un open world, e per quanto anche i giochi, gli altri giochi From possano definirsi, tra virgolette, open world, ma non lo sono, sono più... Come faccio a spiegartelo? Non sono più livelli interconnessi, più che l'open world inteso alla Skyrim, quindi le varie aree, è più open map, diciamo, con dei corridoi che collegano le varie mappe. Elden Ring si dice sia open world, con tanto di, appunto, cavalcatura, quindi non so come sarà, però From Software non ha mai deluso finora.
Dici che sarà un po' come Breath of the Wild?
No, non penso proprio. Breath of the Wild è... lo devo comprare perché me l'avevano prestato, perché lo voglio finire. Breath of the Wild è l'open world portato a elevato a potenza, cioè veramente carino quel gioco.
Tra l'altro, piccola nota di colore per quanto riguarda Breath of the Wild 2, è stato annunciato, molto acclamato, perché comunque era da un bel po' di tempo che dicevano uscirà Breath of the Wild 2 già... da febbraio, se non anche prima, giravano delle voci. La cosa curiosa è che la mappa sarà bene o male la stessa, con l'aggiunta di determinati elementi. Questo è stato apprezzato dalla stragrande maggioranza del pubblico, perché hanno detto è dimostrazione del fatto che avete fatto un ottimo lavoro con quello, e allora ci sta non alterare più di tanto quello che abbiamo potuto apprezzare. Dall'altra parte invece c'è per fortuna una minoranza, lo dico ovviamente per puro commento personale, poi c'è gente che può dissentire, ci sono persone che hanno detto: ah, quindi ci aspetteremo un copia e incolla del primo titolo pagato 60 euro, se non anche di più. E io che ho finito per... c'è il commento di questo: io che ho finito per 2 volte Breath of the Wild, non avrò neanche la voglia di iniziare Breath of the Wild 2 se è già così, perché so già tutto.
Allora, partiamo dal presupposto che non ho finito Breath of the Wild 1, appunto, come vi dicevo, ma non penso proprio che la mappa rimarrà uguale. Nel trailer si vedono isole fluttuanti e il castello che parte, quindi la mappa probabilmente verrà in qualche modo stravolta. Se tu non vuoi giocare un gioco perché la mappa è uguale, sinceramente mi sembra una giustificazione molto debole. Anche perché, ma la mappa è uguale, l'ho già vista tutta. Ti tolgo tutti i poteri con cui l'hai esplorata, buona fortuna. Sali sul monte senza che te puoi scaldare, vai. Voglio vedere come fai. Bisogna vedere anche come si esplora una mappa. Io, per esempio, parlando di esplorazione, eccetera, ho giocato di recente, e con recente intendo sta ultima settimana, Ori and the Will of the Wisp, che, per carità, è un metroidvania, quindi non è un open world, però vi dico che come si gira una mappa conta. Quindi passare in un'ora e mezza avere un salto solo ad avere salto singolo, dash e rimbalzo sui proiettili, ti cambia come vivi un 2D, figurati un 3D. Quindi nel senso è veramente molto debole come giustificazione. Capisco l'idea del dire è la stessa regione, dico grazie, è un sequel, che cosa vuoi?
Grazie, quando allora giocavamo ai giochi Pokémon, quando per esempio Smeraldo, che era la stessa identica regione, la stessa identica mappa, non ho capito quale sia la differenza.
Vabbè, però appunto, magari non lo sappiamo neanche effettivamente, non è ancora uscito il gioco, la gente che giudica non è ancora uscito.
Ma infatti, beh, allora, noi le cose grosse le abbiamo dette per quanto riguarda questo E3, perché comunque credo che, a parte piccoli particolari, non ci sia altro da dire. Io vorrei lasciarvi con un'ultima domanda, anzi questa è l'ultima domanda che vi farò per questa stagione, perché vorrei ricordare che questa è l'ultima puntata. Qual è il titolo, o quantomeno la notizia, che durante che in questo E3 avete saputo, avete ricevuto, che vi ha lasciato soddisfatti, col sorriso, non lo so, cioè una reazione positiva, che vi ha lasciato una reazione positiva, ecco.
Parti tu, Edo?
No, vai tu. Io chiudo.
Allora, col sorriso non saprei, a parte, vabbè, la miriade di titoli su Game Pass, visto che appunto l'ho fatto, sarà ormai un mesetto fa, lo sto usando, ci sto giocando un po', un bel po' direi, e vedere tutti questi titoli mi fa semplicemente venire voglia di continuare ad averlo, perché appunto Starfield, Stalker, Back 4 Blood, Outer Worlds 2, Grounded che viene aggiornato, Slime Rancher 2, Halo Infinite e Hades arriverà ad agosto. Regà, sono tanti, sono tantissimi, quindi sono titoli belli. Poi a parte, vabbè, la questione Microsoft, ho visto, vabbè, Nintendo, normale, Shin Megami Tensei 5, non avendo giocato gli altri, mi ispira, perché comunque, come ho iniziato con Persona 5, dico, l'Atlus fa giochi interessanti, punto. Vabbè, Elden Ring, sicuramente, Streets of Tarkov, di Escape from Tarkov, appunto, sarebbe bello buttarci, sì, ma è veramente troppo difficile per come sono fatto io. E poi, vabbè, tutti quei titoli secondari che molti schifano del PC Gaming Show, perché PC Gaming Show punta anche molto su titoli, diciamo, sconosciuti, tipo quelli che, per chi ha seguito magari la conferenza, mi hanno ispirato di più, sono War Tales, che mi sembra un XCOM un po' medievale e sembra molto carino, Tinykin, che è praticamente Pikmin, Chernobylite, cioè, Death Rash, ci sono tanti titoli, quelli che tu guardi e dici sembra interessante questo, sembra carino, non è la bomba, però sono quei titoli che sono un po' vari, magari anche dici boh, chissà cosa viene fuori. Quindi nulla che mi abbia fatto gridare al super mega miracolo, forse a parte Elden Ring, ma non grido al miracolo perché appunto mancano ancora 6 mesi, però tutto sommato direi Microsoft e il Game Pass sono le cose che più mi hanno fatto dire oh, buona così.
Mi ha fatto sorridere sicuramente Metal Slug Tactics e Age of Empire 4, perché sicuramente saranno i titoli che vorrò provare di più, soprattutto perché su Metal Slugs io ho un bel po' di ore passate da quando ero piccolo, soprattutto ho iniziato dai cabinati, E sono contento di vedere dopo anni un altro titolo con una modalità completamente diversa, perché finalmente non sarà una visione platform, quanto quel poco che ho potuto capire attraverso il trailer è una dinamica, appunto, una visione tipo strategica, appunto, come
sì, sembra Into the Breach, a griglia, a turni.
Sì. E sono curioso anche perché così si riesce a gustare un po' meglio quelli che sono i quattro personaggi. Non vedo l'ora di essere ancora uno scemo con Tarma, ma va bene. Per quanto riguarda invece Age of Empire 4, io sono sempre dell'idea che da 7 anni a questa parte i giochi strategici vecchio stampo oramai non funzionano più. Per quanto era in hype anche questa Reforge di Warcraft 3, è stato semplicemente un upscaling delle texture, tutto qui, e ha lasciato abbastanza delusi. Dal trailer che ho potuto vedere di Age of Empire 4 è un titolo graficamente godibile, tatticamente funzionale, e di conseguenza si vedrà. Piccola nota di colore, se è anche tramite console, io sono estremamente contrario a giochi di questo titolo tramite console, perché chi ha giocato a livello competitivo, tra virgolette, a questi tipi di giochi, la tastiera può fare delle combo che il pad non può fare, e ragazzi, si gioca tutto in velocità, purtroppo in un gioco strategico si gioca tutto in velocità.
No, Age of Empire 4 è solo Microsoft Windows, mi notifica l'interweb, quindi okay. Vai tranquillo.
Ok, vai, no, perché ho visto titoli su Xbox anche.
Sì, dipende dalla complessità del titolo, quindi diciamo sì per gli strategici, no per gli RTS a parer mio. Perché alla fine io XCOM l'ho giocato su PS4 e bene o male lo giochi tranquillamente. Poi la PS4 friggeva in quel, però quello è un problema di console, non tanto di gioco. Però appunto li giochi tranquillamente, un po' più complesso, ma vanno giù con piacere.
Bene, direi che è arrivato il mio turno di chiudere questa panoramica. In realtà, come ormai mi conoscete, lo sapete, che non seguo molto, un po' per tempo, un po' per interesse, eventi di questo tipo, però ogni tanto vado a recuperarmi qualcosa che mi ha colpito, e devo dire che da bravo giocatore multiplayer quale sono, il multiplayer di Halo mi intriga un po', nel senso che tra l'altro ho già sentito che c'è la possibilità di registrarsi su un sito per Early Access. Ci sono un po' di trick da fare se lo volete provare in anteprima, se avete voglia magari andate a darci un occhio. E ho visto anche il trailer del nuovo Battlefield e mi stuzzica un po', quindi probabilmente non lo prendo subito, ma appena scende un po' mi sa che ci faccio un pensierino, perché non ho mai giocato Battlefield, ma ho visto più volte la meccanica e cioè la meccanica, diciamo, come funziona un po' il gameplay a livello strategico, e ne voglio provare uno e devo dire che mi ispira un po'.
Guarda, io ti posso consigliare, non so se ci sia ancora l'offerta, però per le 3 avevano messo l'offerta del Game Pass a 1 euro. Se ti fai il Game Pass, sì, hai dentro anche EA Play, si chiama, se non sbaglio, e lì c'hai Battlefield 4 e 5, quindi se vuoi provarli ti paghi 10 euro, te li scarichi per un mese, ti ci butti addosso, è buona.
Eh sì, quando avrò finito provarlo. I 27 esami.
Sì, quello sì.
No, però è vero, c'è... Vabbè, comunque queste sono le due cose, in realtà, della mia visione ridotta, proprio appunto perché... In realtà non ho gli strumenti per valutare altri giochi, nonostante magari mi interessino. Cioè, Elden Ring effettivamente, con tutto, ripeto, parlando con i miei amici, con tutto l'hype che c'era dietro, così un po' devo ammettere che ha incuriosito anche me, nonostante io veramente non ne capisca una mazza. Però non posso dire che mi abbia colpito particolarmente, proprio perché io non ne capisco una mazza. Quindi i multiplayer sono quelli che mi hanno colpito di più.
Vabbè, pur sempre una reazione. Beh, finito questo giro è terminato anche il podcast, quindi... si è fatta una tempistica, si è fatta una certa. Io prerubo questo minuto appunto per ringraziare particolarmente Samuele ed Edo, perché per loro è la prima volta in radio, suona stranissimo ma è così, e hanno dovuto affrontare questa stagione in questo metodo che era nuovo per tutti, almeno per me era nuovo attraverso il podcasting, terminare una stagione radiofonica con Radio Statale, avendo avuto diversi programmi per quanto riguarda la conduzione, via dicendo. E mi sento di dire che è andato bene quest'anno, mi sento di dire che si è fatto un buon lavoro, pur con gli strumenti limitati che si hanno in casa. E ringrazio soprattutto chi ci ha seguito e ascoltato per tutto questo anno. Spero che, se siete studenti, che vada bene la sessione d'esami. Se non siete studenti, spero che vi passerete una buona estate. E niente, dopo questo vi invito ancora a seguirci sui nostri canali Facebook e Instagram, seguire la radio sempre su Facebook e Instagram, seguirci su Twitch, e alla fine, ragazzi, il meme è morto, perché se partirà il sito, partirà dopo questa fine stagione, non ce l'abbiamo fatta. Si spera che si spera che almeno per l'inizio dell'anno prossimo. Io so che siamo agli sgoccioli, però è stato tirato un po' lungo questo sito, ma va bene. Perciò, si spera anche dall'anno prossimo di ricominciare a frequentare a tutti gli effetti lo studio di Radio Statale.
Devo mettere che sarebbe bello, anche perché io probabilmente l'anno prossimo, adesso devo vedere un po' perché ho anche altri impegni, però almeno una puntata nello studio mi piacerebbe farla, visto che qua seduto sulla mia poltrona, bello per carità, persone fantastiche, mi sono divertito, però anche provare lo studio.
Con un microfono lo farai, con un microfono un professionale, vero microfono, tra l'altro. E
vabbè.
Seduti, tranquilli e via dicendo. Quindi, ragazzi,
è il momento di salutarci.
Saluti,
addio amici.
Per averci ascoltato e... se la vi.
Buona estate e
grazie dell'attenzione. Esatto, ci risentiamo a settembre. Adesso vedremo di che cosa parlare. Vedremo. Tanto probabilmente a settembre penso che il primo episodio sarà un mega recappone di ciò che è accaduto in estate. Quindi durerà dalle 4 alle 5 ore.
Non esageriamo. È troppo eccessivo.
Coprire 5 mesi è importante.
Potremmo aprire la rubrica di cose che Tommy odia, puntata 1, e sono in realtà 10
puntate. Altro che 5 ore.
Il perché Bethesda deve fallire, e di più e di meno, cioè non posso andarla avanti così, ma va bene.
I 3 ore consecutive di Tommy che sclera contro Bethesda, potrebbe essere un buon contenuto. Ottimo per addormentarsi la sera. Va bene amici, grazie per averci ascoltato, vi salutiamo e ci sentiamo prossimamente. Bye bye.
Bye.
Ciao a tutti, buona estate, buone vacanze.